A breve dovrebbe arrivare il dato definitivo, ma 18 milioni e mezzo di voucher utilizzati dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre, con solo nel mese di novembre 2015 un utilizzo di voucher in Lombardia che ha superato i 2 milioni, ci fa tranquillamente dire che nel 2015 in Lombardia si supereranno, e direi abbondantemente, i 20 milioni di voucher utilizzati, un numero evidentemente molto alto e che segna un incremento sopra la media nazionale che è del 67%, in Lombardia sfioriamo l'80%, il 79,4% per l'esattezza.
Nel 2013 erano più o meno 6 milioni quelli utilizzati in Lombardia, nel 2014 10 milioni e passa, appunto nel 2015 le cifre ce le sta dando lei. È un aumento esponenziale, con in mezzo addirittura alcune cose che sono successe, tipo il Jobs Act, che, come dire, è stato visto in maniera collegata anche a questo utilizzo anche dissennato dei voucher come forma di liberalizzazione, diciamo, dei rapporti di lavoro. Gazzoli, innanzitutto le chiedo un'opinione su quello, ma dai primi già messaggi che arrivano dagli ascoltatori si vede ovviamente un'ascoltatrice che dice: io li uso per pagare saltuariamente la babysitter. E quella è la formula, diciamo, non solo più standard, ma anche più sensata e che fa vedere l'utilizzo virtuoso possibile dei voucher, affiancato a quello che dice: la mia ragazza viene pagata nel negozio dove lavora un giorno alla settimana con un voucher e gli altri vengono pagati in nero. Voi avete un'idea di quanto si differenzino usi propri e usi impropri dei voucher su questo sciupio di uso di voucher?
Abbiamo una sensazione, allora andando per ordine rispetto a quello che si diceva, la sensazione è che dal 2008, quando sono nati, e noi l'abbiamo ritenuta allora un'utile forma di contrasto al lavoro nero, l'utilizzo principale a cui erano destinati erano il lavoro domestico, che poteva andare dalle badanti a chi fa le pulizie, all'utilizzo che veniva segnalato dall'ascoltatrice rispetto alla questione della babysitter, un modo da dare una copertura per questi lavori di carattere saltuario, ad esempio in casa. E ad esempio l'altro grande tema su cui venivano utilizzati, su chi ci trovava d'accordo, era tutto il tema ad esempio dell'agricoltura. Mi vengono in mente la campagna delle raccolte dei pomodori piuttosto che le vendemmie,
gli impieghi stagionali o addirittura giornalieri, insomma.
Esatto, tra l'altro con una possibilità di essere utilizzati anche da disoccupati, da casse integrati, da persone in mobilità, dagli studenti ad esempio, e quindi c'era una forma, diciamo così, di questo tipo assolutamente interessante e condivisibile.
E su quei settori avete visto un aumento dell'uso, quindi una regolarizzazione dei neri o no?
Ma sicuramente nei primi anni, diciamo così, è stata una forma utilizzata parecchio. Nei primi anni scontavamo il fatto che non c'era un valore minimo e quindi, diciamo così, anche la libera pattuizione di quanto veniva remunerata l'ora di lavoro era a discrezione dell'accordo tra dipendente e lavoratore. Si è inserito un valore nominale orario, quello dei 10 euro, che bene avete spiegato prima, composto da una parte di oneri contributivi, assicurazione, gestione del servizio, e dei 7,50 euro netti che vengono dati al lavoratore. Prima non era così, quello è stato uno step importante. Oggi però il fenomeno vero è l'altra parte degli ascoltatori che le hanno scritto, denota un utilizzo, diciamo così, da un lato improprio, vale a dire ad esempio rispetto al mascherare il lavoro nero. Non mi stupisce purtroppo, ai noi, il messaggio che è arrivato prima, perché oggi, per come è lo strumento, il lavoratore viene, tra virgolette, utilizzato in quella maniera. Nel momento in cui arriva il controllo, il voucher dà una parvenza di copertura da qualsiasi tipo di sanzione, e però maschera un lavoro che è quasi completamente un lavoro nero.
Mi scusi Gazzoli, nella pratica funziona così quella formula: tu vieni a lavorare da me tutti i giorni, io un giorno alla settimana te lo pago, il lunedì ti pago con il voucher, poi gli altri 5 giorni o 4 giorni tu vieni da me, io ti pago in nero. Nel momento in cui entra qualcuno mi chiede un controllo, io ho lì il mio ticket del voucher che dice: lo stavo giusto compilando, è appena arrivato. È così?
L'utilizzo è ancora più sottile, più diabolico e perverso, mi verrebbe da dire, nel senso che io magari lavoro tutti i giorni per 5, 6, 7, 8 ore al giorno, ogni giorno mi viene staccato un'ora di voucher, qualora arrivi il controllo, perché io per ogni giorno ho staccato un voucher, sono formalmente a posto. Servirebbe da questo punto di vista la capacità di chi fa questi controlli, degli ispettori, di potersi soffermare davanti a quel luogo di lavoro, controllare effettivamente le ore di lavoro prestate se corrispondono ai numero di voucher corrisposti, ma l'ispettorato del lavoro ci spiega tranquillamente che non hanno risorse, uomini, tempi e mezzi a disposizione per poter fare un controllo approfondito di questo tipo.
C'è un massimale però giusto di retribuzione?
Sì, c'è un massimale, diciamo così, per i prestatori d'opera privata, che è di 3.000 euro annuo per committente. Il punto vero è che noi assistiamo a fenomeni anche in alcune situazioni di scambi di lavoratori. Mi viene un caso che mi raccontavano di recente: in alcuni outlet, laddove ci sono tutta una serie di ragioni sociali diverse e di negozi diversi, avviene una sorta di scambio tra lavoratori utilizzati in questa maniera. Faccio il mio pezzo di 2-3.000 euro con un titolare di un negozio e successivamente vengo spostato da un altro, e c'è una sorta di scambio che permette un utilizzo di questo tipo. Abbiamo situazioni di realtà commerciali, in particolare dentro la ristorazione, dentro il commercio, in cui l'80-90% del personale è assunto con voucher e quindi eludendo anche quello che è la normale contrattazione, l'applicazione del contratto nazionale e le basilari norme di carattere retributivo e anche di tutela evidentemente delle lavoratrici e dei lavoratori.
Anche perché comunque se il massimale è 3.000 euro, diciamo, di retribuzione annua per una persona, vuol dire che a conti fatti, se tu mi paghi per un'ora al giorno, io posso lavorare tranquillamente tutto l'anno da te, insomma, perché...
Sì, cioè, ecco, poi diciamo che per fortuna non tutti coloro che
Sì, però
usano,
dico, volendo fare così, la copertura è totale.
Chi maschera il lavoro nero, diciamo così, evidentemente può coprire abbondantemente tutto l'anno con questo tipo di utilizzo fittizio e assolutamente improprio dello strumento dei voucher.
Ci ha scritto, devo dire, un ascoltatore che ha detto, beh, voucher in Lombardia sopra la media, beh, vuol dire che tutto il resto d'Italia continua a restare nel nero assoluto. Cioè, se la diffusione di questi voucher segnalasse il fatto che c'erano grandi settori di nero che in qualche modo sono stati regolarizzati, la cosa potrebbe essere sensata. Invece lei dice non è così, cioè più aumentano e più si segnala che sotto c'è un sottobosco che resta nero e viene nascosto.
Diciamo che è diventata una formula che copre una parte. Io credo non sia un caso, andando a vedere la mappa degli incrementi del 2015 sul 2014, si scopre ad esempio la Sicilia che quasi raddoppia completamente. Ci sono molte regioni, diciamo così, del sud che utilizzano maggiormente e incrementano molto di più rispetto alle regioni del nord, dove abbiamo gli aumenti minori, sono ad esempio Trentino Alto Adige, Friuli, piuttosto che Valle d'Aosta, e probabilmente questo potrebbe già dirci qualcosa. Detto anche che un utilizzo ad esempio in alcune regioni del sud potrebbe essere positivo se visto rispetto all'utilizzo in agricoltura, alle campagne di raccolta.
Certo.
Siamo sempre lì, se parliamo di questo è un fenomeno positivo. Quello che noi contestiamo, e l'impressione è che davvero stiano dilagando in questo senso, è il fatto che si utilizzino davvero in maniera impropria e utilizzando per abbattere, per fare dumping salariale. Si stanno creando problemi di concorrenza. Se io sono un bar e assumo 3 lavoratrici regolarmente, ho un costo orario che non è certamente quello di 10 euro, ma è ben superiore, perché garantisco a quel lavoratore una retribuzione dignitosa, dei diritti quali la maternità, la malattia, il TFR, la tredicesima, uno stipendio congruo, che evidentemente il mio concorrente che lavora di fianco e che quei 3 lavoratori li paga magari anche tutte le ore con i voucher, mi fa comunque un dumping salariale, una concorrenza sleale.
Chiaro.
Si pone anche un problema di questo tipo, di norme, di rispetto delle regole.
Senta Gazzoli, ma voi ricevete molte segnalazioni o gente che arriva da voi dicendo io ho un problema, cioè vengo sottopagato, diciamo quantomeno pagato in maniera irregolare attraverso i voucher, o sono pochi quelli che vengono?
Nelle nostre sedi arrivano diverse persone a comunicarci, diciamo così, questo tipo di utilizzo. Di solito arrivano quando si esaurisce il rapporto, chiedendo se quello che è successo ha una parvenza di regolarità o meno.
Quindi finché mi pagano va bene, poi nel momento
esatto,
in cui mi pagano,
anche perché altrimenti dovrei aprire un conflitto immediato,
certo,
con il datore di lavoro. Pertanto farlo alla fine eventualmente diventa meno difficile, diciamo così.
Questo confermerebbe però una sensazione che si ha, cioè che questa forma di pagamento, comunque le forme di precarizzazione, poi nel momento in cui funzionano, cioè nel momento in cui sono in opera e non finiscono nei rapporti, al momento sono davvero vissute come ovvie e normali. Uno va in un bar e gli dicono, vabbè, senti, io ti pago in questo modo. Sì, va bene, poi dopodiché nel momento in cui finisce la cosa sono guai nel senso che tento di capire se davvero mi hanno schiacciato i piedi in testa. Insomma.
È proprio così, nel senso che di fronte al nulla che sto vivendo anche un voucher rischia di essere comunque una risposta, seppur parziale, al mio bisogno di lavoro e alla mia necessità di avere un reddito. Nel momento in cui mi viene meno, mi mobilito, diciamo così, per capire se effettivamente è stato tutto regolare piuttosto che no. A noi piacerebbe che tutto il lavoro di monitoraggio, ripeto, e da qui partono due segnalazioni e due richieste nostre, una al governo che evidentemente riconduca alla funzione originaria questa questione sui voucher. Ho visto ieri in un articolo su un quotidiano nazionale che pare che il governo stia valutando, diciamo così, una tracciabilità dei voucher che impedisca l'utilizzo di cui abbiamo parlato fino ad oggi, cioè il fatto che segnalo un'ora e invece quel lavoratore ne sta facendo 7-8. Questo è un intervento che si potrebbe fare subito. Mi auguro che non rimanga solo sulle pagine dei giornali, ma finisca e diventi anche un atto concreto e quindi una legge dello Stato. Sarebbe già un primo passo importante. Ne servono probabilmente altri da un punto di vista normativo e dei controlli. L'altra proposta che abbiamo fatto nello specifico in Regione è stata quella di chiedere alla Regione Lombardia di fare un tavolo di monitoraggio rispetto a questo utilizzo, coinvolgendo tutte le parti sociali, quindi anche quelle di carattere datoriale, perché da un lato anche per loro sia elemento di garanzia, diciamo così, che chi rispetta le regole venga premiato e valorizzato e non sia il solito, passatemi il termine, fesso rispetto agli altri che invece fanno i furbi.
Senta Gazzoli, c'è una questione, ci scrive Laura per esempio che apre un capitolo e dice: nell'edilizia per esempio in caso di infortunio si usano i voucher per coprire il lavoratore in nero e salvare la ditta dalla denuncia, e fa il paio con un altro messaggio che era arrivato prima che la spiegava in qualche modo così. Dice: i voucher sono perfetti per regolarizzare il nero, ne prendi uno per un'ora che lavora 2, 3 o 4 ore ed è ottimo, perché chi ha un secondo lavoro, chi ha la ASPI, cioè il sussidio di disoccupazione per i cassi integrati, oppure per chi è in mobilità, non per i datori di lavoro, quindi aiuta a lavorare con l'INAIL assicurati pur lavorando effettivamente in nero. Nel senso, ti dà una copertura, il datore di lavoro invece non ha peso su contribuzioni, eccetera, quindi sei...
Capisco il senso, mi pare un'interpretazione evidentemente...
All'italiana.
Molto forzata, anche perché giusto prima accennavo la parola furbi, e questa è una situazione, esatto, in cui si rischia di scaricare una serie di costi, di gravami, che sono quelli dettati, diciamo così, dalla normativa e che presuppongono anche il mantenimento di un istituto come quello dell'infortunio, che qui viene completamente scaricato. È un po' nell'edilizia come il fenomeno delle false partite IVA.
Ma vi risulta nell'edilizia l'uso, sì?
Sì, risulta anche nell'edilizia. Oggi è davvero trasversale l'utilizzo. Potrei fare esempi clamorosi in cui le municipalizzate di alcuni comuni hanno strutturato nel loro organico l'utilizzo dei voucher, magari facendo anche un'operazione di carattere sociale, tra virgolette, prendendo disoccupati piuttosto che cassa integrati del comune, ma inserendoli in maniera chiara, precisa e impiantastabile dentro gli organici del servizio che doveva essere erogato e svolto. Vuol dire che si sostituisce in maniera strutturale con l'utilizzo di un voucher, e quindi anche con abbattimento contrattuale, tutte le cose che prima abbiamo detto, quello che è un posto di lavoro da organico per quel tipo di prestazione. Con questa logica stanno entrando dentro le attività produttive, sono già entrati nell'edilizia, sono già entrati nell'agricoltura, rischiano di entrare anche all'interno delle aziende, creando evitabilmente una frontiera di un lavoro che rischia di essere il nuovo precariato, e anche in maniera molto molto pesante.
E quelle sono le forme appunto della precarizzazione e dell'effetto sostitutivo tra precarietà e stabilità. Mi scusi, ma nella pratica, se io, che ne so, ho bisogno che un signore o una signora venga a pulire la mia casa per un'ora o due ore, cioè io vado dal tabaccaio e dico: mi dà un ticket voucher?
Lei deve fare la preregistrazione dentro il sito dell'INPS, che è predisposto. Una volta registrato all'INPS può andare dal tabaccaio, comprare i voucher, pagherà i 10 euro per ogni ora di voucher acquistato e così via, a seconda della richiesta che ne avrà fatto. consegnerà il voucher alla lavoratrice che ha svolto l'ora, le due, le tre ore di pulizie all'interno di casa sua, e questa persona andrà dal tabaccaio e incasserà la quota, la sua quota, che sarà quella dei 7,50 euro netti per ogni voucher.
Quindi devo registrare all'INPS la mia posizione, non quella della signora, sì, la mia posizione di datore di lavoro.
Viene registrato, vengono chieste una serie di informazioni, evidentemente.
Lei prevede che comunque questa grande copertura, diciamo, attraverso i voucher continuerà a restare? Perché un ascoltatore prima dice, beh, benvenuto al sindacato che se n'è accorto adesso, e diciamo citava il candore con cui lei, Gazzoli, diceva, beh, quando li ho visti nascere nel 2008, insomma, pensavo addirittura che potessero andare a fare una cosa anche buona, e lui dice, complimenti per la lungimiranza, non vi eravate accorti che...
No, io resto ancora convinto dell'utilità dei voucher in alcune situazioni, perché alcune situazioni che anche qui sono state descritte è un utilizzo corretto e funzionale, che altrimenti davvero troverebbe enorme difficoltà di una copertura regolare da questo punto di vista. I numeri nei primi anni di questi voucher sono rimasti assolutamente contenuti, il che fa davvero presupporre che fosse un utilizzo consono a come era nato. Poi sono intervenute nel corso di questi anni, l'ultima è il Job Act con i decreti delle tipologie contrattuali, mm-hmm. e parliamo di giugno 2015, quindi non parliamo di 2008, ma parliamo di circa sei mesi fa, che hanno allargato a dismisura le tipologie per cui possono essere utilizzati, l'utilizzo medio che può essere fatto per ogni persona e l'utilizzo che può essere fatto per ogni committente. L'abbiamo denunciato da tempo, questo insieme di fattori ha fatto letteralmente esplodere questa situazione. Se parliamo in Lombardia, in due anni parliamo da 6 milioni a più di 20, a più di 20 milioni. Ecco, di questo siamo sempre stati consci, è da parecchio tempo, almeno un anno e mezzo, due, che come CGL Lombardia denunciamo questo tipo di situazione. Ci piacerebbe anche che una normativa che è andata tutta in una direzione oggi potesse cambiare verso e provare a ricondurre, ripeto, e riportare questo strumento dentro il suo utilizzo originale, che credo possa essere condivisibile.